Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Nell'ultimo sermone in Ageo abbiamo visto i primi 11 versetti e abbiamo considerato il messaggio che Dio ha mandato ai giudei in Gerusalemme dopo l'esilio. Erano tornati, avevano fatto l'altare, avevano iniziato il tempio e poi avevano mollato tutto. Un po' di opposizione. E Dio aveva mandato loro, per questa mancare di tenere Dio come priorità, la sua disciplina. Però erano così raffreddati spiritualmente che non collegavano 2 più 2. Non capivano che quello che stava succedendo, che andava male tutto, maggiormente facevano l'agricoltura e andava male tutto. E avevano fame, avevano freddo, non avevano mai abbastanza e non capivano. Questa era la disciplina di Dio. Mi ha colpito che possiamo non riconoscere la disciplina di Dio. Possiamo dire, ma perché, Signore, perché? Invece di guardare e dire, perché non sto camminando mettendo Dio al primo posto. E quindi una delle lezioni più grandi era che è importante valutare perché mi succedono delle cose brutte. Non è sempre disciplina, ma può essere. Quindi la prima cosa da chiedere quando c'è una serie di cose che mi aggravano è, Signore, ho del peccato. Allora, se abbiamo i cuori teneri, vedremo subito. Dio non nasconde mai da noi il nostro peccato. Ma loro erano proprio raffreddati. Così Dio, con amore, ha mandato Ageo a loro. Notate che il loro peccato, che aveva provocato questa disciplina, cos'era? Avevano creato nuovi idoli come Giuda a tempo antica? Avevano messo sopra ogni collina? No, di quello che si legge, nessuna idolatria. Adulterio, di quello che si legge qui non viene menzionato nulla. Stavano frodando i poveri, di quello che si legge qui no. E così via per tanti peccati. Ma allora cosa stavano facendo così grave che Dio aveva mandato una dura disciplina? Qual era il loro peccato? Il loro peccato era di non avere Dio al primo posto nel loro cuore. Era di essere presi con le loro faccende. Devo fare questo, dobbiamo fare quello, dobbiamo curare i figli, dobbiamo lavorare, dobbiamo mettere a posto l'orto, dobbiamo riparare la macchina, dobbiamo... Erano presi con le loro cose. Cose valide. Di quello che leggiamo, nulla di quello che facevano era peccato in sé. Ma il peccato è che erano prese con le loro cose, al punto che avevano trascurato di vivere per Dio. Troppo presi. Infatti, non avevano rifiutato, avevano detto, non è ancora il tempo. Quindi, certo vogliamo costruire il tempio, certo vogliamo vivere per Dio, ma non adesso. Siamo messi male adesso, dopo, quando le cose si calmano. E per quel cuore che Dio non accetta, aveva mandato la sua disciplina e aveva detto, considerate, valutate se la vostra condotta veramente è saggio. Veramente dovete preoccuparvi del lavoro, della casa, delle faccende della vita? Ma sì, perché dobbiamo, se no perdo lavoro, se no non avrò casa, se no mi andrà male. Ma veramente? Veramente quello è una scusa valida? Di trascurare di mettermi al primo posto? Guardate se quello che state facendo con tutto quel grande impegno sta producendo frutto. Abbiamo letto che non stava producendo frutto per niente. E questo mi fa ricordare Salmo 127 che abbiamo letto e vi leggo ancora. Se l'Eterno non edifica la casa, invano si affaticano gli edificatori. Se l'Eterno non custodisce la città, in vano vegliano le guardie. È vano per voi alzarvi di buon'ora e andare tardi a riposare e mangiare il pane di duro lavoro, perché egli dà ai suoi diletti mentre dormono. Dobbiamo capire che non avere tempo per Dio, perché devo fare questo, se no è stoltezza. Perché solo Dio può benedire. È proprio quello che stiamo cercando di compiere. Se non c'è la benedizione di Dio, non porto buon frutto. Cercate per primo il regno di Dio. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quindi loro hanno detto: non c'è tempo di cercare le benedizioni spirituali, dobbiamo prima metterci a posto materialmente. E quindi non avevano né le benedizioni materiali né le benedizioni spirituali. E Dio aveva mandato la disciplina su di loro per farci tornare a Lui. Non per punirli, ma per farli tornare a Lui. La soluzione che Dio presentava loro era semplice: ravvedetevi, cambiate cuore. Quando noi non stiamo mettendo Dio al primo posto, come qualunque altro peccato, perché questo è un grave peccato, la soluzione è unica: ravvederci e mettere Dio al primo posto. Non ravvederci e poi finire tutto e poi mettere... No, ravvederci e mettere Dio al primo posto. Per i giudei, a livello pratico, voleva dire andare nelle montagne, dove c'erano le foreste, portare legname e ricostruire il Tempio. Dovevano cambiare quello che stavano facendo. Dovevano mettere Dio al primo posto. Allora, ricordate, non avevano abbastanza cibo. Non avevano abbastanza soldi, non avevano abbastanza vestiti. E dice: ma scusami, perché dobbiamo andare a costruire il tempio? Stiamo mancando. Dio dice: andate a costruire il tempio. Confidate in me, cercate per me prima il mio regno. Ci penso io. La fede in Dio non è qualcosa di astratto, che non riguarda come cammino. La vera fede in Dio riguarda come cammino tutti i giorni, riguarda le decisioni che prendo tutti i giorni, riguarda le mie priorità di tutti i giorni. Ricordate che la disciplina che Dio aveva mandato non era punizione. Punizione sarebbe stato molto peggio. Avrebbe mandato un nuovo nemico per portarli, ucciderli o farli tornare in esilio in qualche posto. No, non stava punendo, stava attirando la loro attenzione. Allora, era una disciplina dura, era dolorosa. Non avere abbastanza vestiti per tenerti caldo, non avere abbastanza da mangiare, affaticarti e comunque avere le borse vuote, era una vita pesantissima. Ma non era punizione. Serviva per farli tornare a vivere per Dio e con Dio. Allora, in vari modi, la loro vita rispecchia la nostra. Dio aveva salvato loro dalla schiavitù di Babilonia, come una volta dalla schiavitù dell'Egitto, e Dio ha salvato noi dalla schiavitù del peccato. Dio aveva portato loro a Gerusalemme per costruire il Tempio, per glorificare Dio nel mondo, e Dio ci ha fatto parte del suo Tempio per edificare il Tempio, vivendo per proclamare le virtù di Dio ad altri. Questi giudei avevano trascurato l'opera di Dio e spesso anche noi trascuriamo l'opera di Dio. Dio avvertiva loro tramite Ageo e avverte noi tramite la parola di Dio. La verità in questo libro di Ageo sono per noi. Quindi vogliamo ascoltare, andando avanti adesso nel libro, con tutto il cuore, perché quello che Dio dice a loro serve anche a noi. Perché io credo che un peccato più comune di questo non ci sia. Cioè quello di trascurare Dio perché dobbiamo pensare alle nostre cose. Quindi, con quel resoconto della prima parte di Ageo, vogliamo considerare oggi il secondo messaggio che Dio manda a loro tramite Ageo. Quando Ageo ha parlato con loro, come hanno reagito? Noi abbiamo visto il messaggio di Ageo. Considerate bene le vostre vie. Veramente vi conviene vivere così, trascurarmi? Come hanno reagito? Grazie a Dio. Hanno ascoltato. E quando la Bibbia dice hanno ascoltato, non vuol dire che hanno solo udito. Ascoltare è un verbo molto più potente di solo udire. È una parola di aggrappare col cuore, di afferrare il messaggio nel cuore. Leggo Ageo 1:12. Zorobabel, figlio di Shealtiel, e Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo diedero ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, e alle parole del profeta Ageo, perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato, e il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. Sono parole meravigliose. Dedero ascolto alla voce dell'Eterno. Ebbe timore della presenza dell'Eterno. Si potrebbe dire che ascoltarono di cuore, ebbero timore dell'Eterno, e questo vuol dire che si sono ravveduti. Consideriamo questi passi. Questi giudei diedero ascolto alla voce del Signore, hanno preso al cuore quello che Dio ha detto loro tramite Ageo. Quanto è pericoloso ascoltare. Voi in questo istante state ascoltando la parola di Dio. State ascoltando. Con le orecchie sì, ma con il cuore. O state disprezzando le parole che vengono da Dio. Questi giudei hanno veramente accettato il messaggio. Questo viene da Dio. Riconobbero. È vero, noi siamo colpevoli. Quello che Dio dice è giusto, è vero. Abbiamo peccato contro Dio. Il nostro comportamento è stoltezza. Hanno ascoltato. Vuol dire accettato la parola di Dio. Capivano che quello che Ageo diceva era da Dio. Quando ascoltiamo la parola di Dio, la Bibbia, la parola di Dio, stiamo ascoltando Dio stesso. Quando lo Spirito Santo ci fa riconoscere che un insegnamento o una lettura si applica a noi, e in un certo senso tutto applica a noi, ma in certi sensi, questo è Dio che ci sta parlando. Quando Paolo, c'è un libro malvagio in giro, e purtroppo hanno tradotto in italiano, e non voglio nominare, ma questo nomina perché è da Satana, si chiama Gesù chiama. Era un libro satanico, perché questa donna malvagia dice che Gesù parla direttamente a lei, lei scrive in nome di Gesù, io, Gesù, ti dico questo e quell'altro. Questo è da Satana. Gesù ci parla tramite la parola di Dio. E lei diceva che voleva più della Bibbia. Desideravo di più di solo la Bibbia. E Dio mi ha dato di più. No, un demone ha dato a lei di più. E quindi noi abbiamo la parola di Dio nella Bibbia. Non è un libro, è vivente. È Dio stesso che ci parla. Quando Paolo e i suoi collaboratori predicavano in Tessalonica, gli ascoltatori, le persone lì che avevano creduto, avevano capito che il suo messaggio non erano parole di uomini, ma parole di Dio. Leggo 1 Tessalonicesi, vi leggo io, 2:13. Paolo parla ai Tessalonicesi che avevano creduto. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta. non come parole di uomini, ma com'è veramente, quale parola di Dio che opera efficacemente in voi che credete. Ringrazio Dio che voi avete accolto il nostro messaggio per quello che è veramente parola di Dio. Quindi è importante due cose. Riconoscere, questa è la parola di Dio stesso. E numero due, accogliere. Io posso riconoscere e lasciar stare. Quello è stoltezza. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Chi sapeva la volontà di Dio e non l'ha fatto, sarà giudicato più severamente, sarà tormentato più severamente al lago di fuoco. Gesù dichiara. Quindi, spesso quando Gesù insegnava, diceva, chi ha orecchi da udire, oda, un imperativo, ascolta, prende di cuore quello che stai ascoltando. Questi giudei diedero ascolto. Hanno detto, questo è da Dio, ascoltiamo con cuore. Loro diedero ascolto. Tu dai ascolto alla parola di Dio, nella lettura, nell'insegnamento, quando un'altra persona viene e ti parla e quello che dice è da Dio. Tu dai ascolto o non vuoi cambiare certe cose, non vuoi ravvederti, non vuoi abbandonare certi sogni terreni. Oh, quanto è stoltezza non dare ascolto. E quanto è saggio dare ascolto. Allora, il fatto che avevano quel cuore di dare ascolto ha prodotto in loro un vero timore di Dio. Leggo di nuovo il 12. Zorobabel, figlio di Shealtiel, e Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo diedero ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, e alle parole del profeta Geo, perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato. E il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. Il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. Ripetutamente, Antico e Nuovo Testamento, la Bibbia ci parla di veri timori di Dio. Capiamo il senso. Timore di Dio non è paura così, ma è riconoscere, prima di tutto, che dipendiamo da Dio. Riconoscere che la mia vita è come se Dio mi tenesse su un filo e se mi lasciasse finisce tutto. Infatti è così. Nessuno può vivere senza Dio. Dipendiamo da Dio totalmente, completamente, in tutto. E Dio è il vero tesoro. Dio è lo scopo della vita, essere in comunione con Lui. Perciò timore di Dio è vedere Dio come tutto, vedere Dio come la mia vita e dire non voglio assolutamente perdere un stretto rapporto con Dio. Nulla deve interrompermi. È per quello che uno mette Dio al primo posto. Ma tu hai un esame, tu devi trovare casa, tu devi trovare lavoro, tu devi risolvere quel problema, tu devi curare i figli. Ma no, io devo stare vicino a Dio, tutto quello è secondario. Quello è il timore di Dio. Tutto quello è secondario. Produce una vita di ubbidienza. Perché io voglio stare vicino a Dio e il mio peccato mi allontana. Quindi produce come frutto ubbidienza, per forza. Ci porta ad avere Dio come primo posto in ogni decisione. Cosa faccio? Cosa cerco? Come mi diverto? Mi diverto? Come spendo i miei soldi? Come investo il mio tempo? Con chi passerò tempo? Quali sono i miei sogni? Quali lavori cercherò? Ogni decisione. Tenendo Dio al primo posto. Se io temo Dio, non posso temere gli uomini. Non si può temere sia Dio sia gli uomini. O si teme uno o si teme gli altri. Questi giudei avevano smesso di temere Dio prima di questo inutile Ageo. Temevano gli uomini, temevano le ricchezze. Oh, sono le ricchezze che ci servono. E stare bene economicamente che ci serve. Quello è il timore delle ricchezze. Volevano mettere al primo posto, stabilirsi economicamente. Con il ravvedimento che vediamo in questo passo, iniziarono a temere Dio, a desiderare un rapporto con Dio più di qualsiasi cosa. Temere Dio vuol dire considerare Dio, contare Dio, scegliere di vedere Dio per quello che è più importante di tutte le altre cose. Temere Dio è la base della vita cristiana. Ma spesso non abbiamo timore di Dio. Noi viviamo in un mondo, per esempio, dove il peccato è normale. Il peccato spesso non è visto come peccato. Per esempio, le persone dicono che, dai, la piccola bugia per buon fine non è mica grave. Sai, per aiutare qualcuno, per evitare i problemi. E così è facile di vedere questo, vivere in questo mondo e cominciare a credere che, ma sai, si evitano tanti problemi se non dico tutto. Tengo nascosto, faccio credere un'altra cosa. In casa, al lavoro, evito problemi. E così ti allontani da Dio. E non è vero che eviti problemi. Ci sono tanti che dicono, ma non si può vivere se paghi tutte le tasse. Ho sentito di alcuni uomini, anziani di chiesa, che sono veramente uomini falsi. E se è vero quello che sto citando, sono da Satana, perché hanno detto ai credenti, Dio capisce la situazione in cui viviamo e quindi si può lavorare in nero. Allora io non ho sentito con le mie orecchie, forse non hanno detto quello, ma se hanno detto non vengono da Dio. Perché stanno dicendo, Dio non è capace a provvedere, quindi tu devi andare contro i comandamenti di Dio, che comanda pagare le tasse. E Dio si rende conto, quel Dio non è Dio, quel Dio è un falso Dio debole che dice vorrei aiutarvi, ma non riesco, la società va molto male e non riesco, quindi dovete per forza andare contro i miei comandamenti perché io non posso aiutarvi, quello non è Dio. E se quello è il Dio di quegli uomini, non sono salvati. Perché si stanno aggrappando ad un Dio falso che non può salvare. E spesso noi vivendo in una società piena di peccato che è normale, temiamo gli uomini, seguiamo il loro esempio. Temere Dio vuol dire no, solo tu puoi salvarmi, solo tu puoi curarmi, non importa quello che dicono gli altri, mi aggrappo a te con tutto il cuore. Temere Dio vuol dire non preoccuparci di avere l'approvazione degli uomini. Se uno vive in santità, sarà disprezzato da altri credenti. Tante persone mi contattano dicendo che vengono disprezzati per altri credenti perché vogliono vivere in santità. Ma tu sei esagerato! Temere Dio vuol dire, Signore, solo tu puoi benedirmi. Quando ci rendiamo conto che Dio è il nostro creatore, è il sovrano su tutto, che abbiamo bisogno di Lui, allora possiamo temere Dio. Questi giudei non avevano timore per Dio e tutto andava male, perché è Dio che fa andare bene o male. La vita di fede è una vita dove abbiamo un santo timore di Dio e quando abbiamo un santo timore di Dio possiamo avere gioia. Perché Dio ci curerà. Salmo 2,11 dice: Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Perciò, grazie a Dio, questi giudei diedero ascolto alla parola di Dio. E ebbe timore di Dio, il popolo. Seguiamo il loro esempio. Ascoltiamo Dio di cuore. Temiamo Dio. Serviamo Dio con timore. Gioiamo con tremore. Allora, Cosa succede? Cosa è successo con loro quando si sono ravveduti capendo il loro peccato e perciò dando ascolto a Dio, si sono ravveduti passando da non avere timore ad avere timore di Dio. C'è il ravvedimento lì in mezzo. Cosa è successo? Dopo 23 giorni dal primo messaggio. Quindi hanno sentito il messaggio, hanno valutato, hanno dato ascolto, si sono ravveduti, cominciarono ad avere i timori di Dio, ma a livello esterno non c'era ancora il Tempio, non avevano iniziato il lavoro, però il cuore era cambiato, il cuore era cambiato. Cosa è successo? Leggo versetto 13. Allora Ageo, il messaggero dell'Eterno, proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno dicendo: io sono con voi, dice l'Eterno. Sapete che queste sono le parole più belle che possono esistere? Che Dio stesso dichiara: io sono con te, io sono con voi. Questi giudei avevano peccato contro Dio da anni. Erano 16 anni, se ricordo bene, da quando avevano lasciato il lavoro di ricostruire il Tempio. Pochi giorni, perché siamo 23 giorni dopo, pochi giorni dopo il ravvedimento, non avevano ancora costruito il Tempio, ma Dio dichiara a loro: io sono con voi. Che meravigliosa benedizione. Non c'è benedizione terrena paragonabile ad avere Dio con noi. Con chi è Dio? Dio è con chi ha veramente un cuore per Dio. Dio è con chi quindi ha timore di Dio. Allora, fermiamoci. Cosa vuol dire avere Dio con noi? Quando Dio è con noi, il nostro successo è garantito. Attenzione! Non successo nelle cose terrene, ma successo in quello che dura per l'eternità. Quando Dio è con noi, noi abbiamo la vera vittoria su ogni nemico. Non vuol dire che avremo il primo posto nei conviti, non vuol dire che avremo noi tutte le promozioni al lavoro, no, no, non sta parlando di quello, ma nel senso della vera vittoria. Quando Dio è con noi, possiamo stare tranquilli, perché nessuno può essere contro di noi, nel senso che vincere veramente su di noi. Ci sono tanti brani nella Bibbia, tantissimi, dove troviamo la parola Dio è con noi e i vantaggi che ci danno, ci dà questa meravigliosa verità. Per esempio, tantissimi, in Secondo Cronache 15, un profeta parla con Asa, il re di Giuda, in un momento di grande timore, pericolo. E lui dice, vi leggo Secondo Cronache 15, 2. Uscì ad incontrare Asa e gli disse: Asa, e voi tutti di Giuda e di Beniamino, ascoltatemi. L'Eterno è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Dio si offre di stare con ogni persona, però bisogna cercarlo, bisogna stare con Lui. Secondo Cronache 20, 17, una parola di incoraggiamento, prima di una battaglia. Questa volta il popolo temeva Dio, temeva Dio. Quindi il risultato, secondo Cronache 20, 17. Non sarete voi a combattere in questa battaglia. Prendete posizione, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno che è con voi, o Giuda, o Gerusalemme. Non temete e non scomentatevi, domani uscite contro di loro, perché l'Eterno è con voi. Non sarete voi a combattere. Non sarete voi a combattere quando tu sei con Dio, perché Lui sarà con te. Isaia 41, 10. Che valore è avere Dio con noi? Non temere, perché io sono con te. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Avere Dio con te cambia tutto. Avere il sovrano Dio da parte nostra cambia tutto. Anche in Geremia parla di quanto è meraviglioso avere Dio con noi. Geremia 15, 20, 21. Io ti renderò per questo popolo un forte muro di bronzo. Combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice l'Eterno. Ti libererò dalla mano dei malvagi e ti riscatterò dalla mano dei violenti. Parliamo di come affrontare i nemici. E com'è che Dio è con noi? Com'è che Dio è con noi? Ricordate che Gesù ha tanti nomi. E uno dei nomi di Gesù è Emanuele. Cosa vuol dire? Matteo 1,23, l'angelo parlando. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Per mezzo di Gesù Cristo, Dio è con noi. Un altro modo per dire che Dio è con noi è di dire che Dio è per noi. Trovate Romani 8, voglio leggere una bella parte del capitolo. Quando noi viviamo con timore di Dio, quando viviamo per la gloria di Dio, Dio sta dalla nostra parte. In Dio siamo pienamente sicuri. Nessun male può arrivarci se non fa parte del piano di Dio per noi. Quindi io voglio leggere Romani 8, da 26 a 39, che descrive cosa vuol dire avere Dio con noi. Seguite. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Chiederemo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati riputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze né cose presenti né cose future né altezze né profondità né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Prego che possiamo afferrare la realtà di quello che abbiamo appena sentito. Se Dio è per noi, e quindi con noi, Non dobbiamo temere nulla e nessuno. Abbiamo la vera vittoria su tutto e Dio gestisce affinché tutte le cose cooperino al nostro vero bene, che non è una vita comoda. Non è evitare malattie, non è avere ricchezze. Il vero bene è essere conformati all'immagine di Gesù Cristo. Allora, attenzione, una domanda importante. Parlando di nuovo dei giudei a tempo di Ageo. A che punto Dio ha dichiarato di essere con loro? A che punto? Erano nel peccato, hanno sentito del loro peccato, hanno dato ascolto, si sono ravveduti, ma non avevano ancora iniziato il tempio. A che punto ha dichiarato io sono con voi? Prima o dopo aver ripreso a fare il tempio? Prima. Questo è molto incoraggiante. Questo è molto incoraggiante. Quando siamo nel peccato, Dio non è con noi, perché i nostri peccati ci allontanano da Dio. Quando ci ravvediamo di cuore, non di parola, ma di cuore, Dio è con noi. Lui non dice, ok, vediamo come cammini. Vediamo se metti a posto tutto. No, no, no. Lui, quando ci ravvediamo di cuore, di nuovo abbiamo timore di Dio, diamo vero ascolto, Dio è con noi. Questo è meraviglioso. Non dobbiamo meritare per Dio di essere con noi. Non dobbiamo, ok, devo camminare bene, forse. No, Dio è con noi perché Dio guarda il cuore. Grazie a Dio. Ma non è finito lì. Dio ha fatto una cosa meravigliosa. Leggo di nuovo da 12, ma notate quello che Dio fa quando arriviamo a 14. Leggo. Zorobabel, figlio di Shealtiel, e Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo diedero ascolto alla voce dell'Eterno, il loro Dio, e alle parole del profeta Ageo, perché l'Eterno, il loro Dio, lo aveva mandato. E il popolo ebbe timore della presenza dell'Eterno. Allora Ageo, il messaggero dell'Eterno, proclamò al popolo il messaggio dell'Eterno dicendo: Io sono con voi, dice l'Eterno. Così l'Eterno destò lo spirito di Zorobabel, figlio di Shealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Jehozadak, il sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Allora essi vennero e iniziarono il lavoro sulla casa dell'Eterno degli eserciti, il loro Dio, nel 24° giorno dello sesto mese, il secondo anno del re Dario. Prima Dio dichiara: Io sono con voi. E poi cosa fa? Avete notato? Una cosa che incredibile. Destò il loro spirito. Destò lo spirito di Zorobabel, il governatore. Destò lo spirito di Giosuè, il sommo sacerdote. E poi destò lo spirito di tutto il resto del popolo. Cosa vuol dire destare lo spirito? Vuol dire fortificare lo spirito. Vuol dire risvegliare lo spirito. Quando noi ci ravvediamo e diamo ascolto a Dio, siamo deboli perché siamo stati nel peccato e il nostro spirito è indebolito. Dio fortifica il nostro spirito, Dio sveglia il nostro spirito, ci dà zelo per le cose di Dio che avevamo perso. Mettere dentro di noi un nuovo desiderio per le cose di Dio, destò lo spirito. Filippesi 2, se volete trovare. Capitolo 2, versetti 12-13, parla di questo. Lo parla veramente in tanti brani. Usano parole diverse, ma sta dicendo la stessa cosa. Notate mentre leggo che dobbiamo noi impegnarci, ma dobbiamo impegnarci sapendo che è Dio che opera in noi il volere e l'operare. Dio desta lo Spirito, in modo che possiamo compiere l'opera di Dio, la nostra santificazione. Leggo. Filippesi 2, 12, 13. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Quando un credente che era nel peccato si ravvede, come questi giudei, torna a Dio, Dio di nuovo è con lui, ma non solo, Dio opera in lui il volere e l'operare. Dio opera in un credente il volere. Quando ci ravvediamo, Dio opera in noi, dandoci il volere. Perché se Dio dovesse lasciarci da soli, nessuno camminerebbe da credente. Siamo presi dal nostro peccato, siamo deboli e saremo distratti da mille cose, ma Dio opera in noi. Cosa fa? Opera in noi il volere e l'operare. Dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore. Non possiamo, va bene, ci pensa Dio, no, dobbiamo pensarci noi, però sapendo che Dio opera in noi. Questo è un grande incoraggiamento, perché il fatto è che io cerco, ma quante volte cado, non ci riesco da solo, ma non sono solo. E tu non sei solo. Che meraviglioso. Quindi, questi giudei, con uno zelo che veniva da Dio, si sono messi a ricostruire il Tempio, perché i loro cuori erano cambiati. Dio era con loro. Prego che possiamo capire come tutto questo c'entra con noi. Se noi togliamo gli occhi da Dio, se ci lasciamo prendere con le nostre cose, devo pensare a questo, devo curare i figli, devo pensare al lavoro, devo trovare casa, mi serve trovare la macchina, devo risolvere questo, ho problemi di salute. Se noi ci lasciamo prendere dalle nostre cose, e Dio non è al primo posto, stiamo peccando. Ma tu non capisci, questo è necessario, tu non capisci. No, no, tu non capisci che se l'Eterno non fa quello che tu stai facendo, è tutto inutile. Tu puoi lavorare, studiare, impegnarti quanto vuoi. Se l'Eterno non edifica la casa, in vano si affaticano gli edificatori. E perciò, ascoltando Dio che ci parla oggi, e di valutare, signori, ci sono campi dove ti sto mettendo al secondo posto o meno, perché non ti sto cercando con tutto il cuore, perché mi sono lasciato correre avanti, perché non ho timore di te. Se sì, ascoltiamo Dio, ravvediamoci, ritorniamo ad avere i timori di Dio, e grazie a Dio, Dio sarà con noi. Non c'è benedizione più grande. Se tutto dovesse andare bene, non vale niente se Dio non è con te. Se tutto dovesse andare bene, che importa se Dio non è con te? Ma che meraviglioso quando il sovrano dell'universo è con te. Il sovrano ha una cura particolare e precisa di te. E grazie a Dio, non solo è con noi, ma desta il nostro spirito, fortifica il nostro spirito, perché da soli non ce la faremo, ma non siamo soli. Grazie a Dio non ci abbandona mai. Se siamo salvati non ci abbandona, può disciplinarci, può allontanarsi da noi, ma non ci abbandona. Ebrei 13, 5, 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete. Perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Dio non ci abbandonerà se siamo figli di Dio. Però se togliamo gli occhi da Dio, Dio si allontana da noi e non sarà con noi. per spingerci a tornare a Lui. Quando ci ravvediamo, invece di scusarci, eh sì, lo so, lo voglio, ma non riesco proprio adesso, oh, è duro, o non ce la faremo. Quando ci ravvediamo, anziché scusarci, Dio ci perdona. Se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci le nostre iniquità e purificarci da ogni iniquità, grazie a Dio. Ma non solo, sarà con noi ed esterà il nostro spirito, fortificherà il nostro spirito. Quindi voglio invitare a ciascuno di prendere tempo per riflettere sulle verità che Dio ci dà in questo brano in Ageo. Prima di tutto, tu stai ascoltando Dio? Stai ascoltando? Quando leggi la Bibbia, quando senti un sermone, quando un fratello o sorella ti parla, stai ascoltando di cuore o dai affermazioni? Sì, sì, vero. E continui come prima. Perché veramente ascoltare vuol dire cambiare la vita in base a quello che senti. Tu sei solo un ascoltatore o un facciatore? Prima domanda. Tu hai timore di Dio? Tu ti rendi conto che, Signore, se non sei con me, non importa nulla, è tutto in un inganno. Tu hai timore di Dio? Se no, è di ravvederti e riprendere ad avere timore, capendo che solo Dio può benedirti. E tu riconosci la grandezza del perdono e della promessa quando Dio dice, io sono con voi. Ti rendi conto? Cosa vuol dire quello? Non devi tu portare i pesi perché li gettando ogni pensiero, preoccupazione su di Lui, perché Egli ha cura di noi. Dio è con noi se stiamo con Lui. E poi, quando tu hai zelo, non è perché tu sei bravo. Quando ti impegni veramente di cuore per Dio, è perché Dio ha destato il tuo spirito. Diamo la gloria a Dio, a chi appartieni. Grazie a Dio che Lui fa questo. Non saremo capaci noi a camminare, perché siamo troppo propensi a peccare, a togliere gli occhi, ma Dio è all'opera in noi, il volere e l'operare. Dobbiamo compiere la nostra salvezza con timore e tremore, però Dio è all'opera. Io ringrazio Dio. Ringrazio Dio per la sua disciplina. Quanto è meglio non arrivare a quel punto, perché la disciplina di Dio è pesante. Però ringrazio Dio perché piuttosto che abbandonarci, manda la sua disciplina. Ascoltiamo a Dio. E quando siamo sotto disciplina, non ci lamentiamo, confessiamo, abbandoniamo, torniamo a Dio. Grazie a Dio che ci ama così tanto da operare in noi per portare avanti la sua buona opera. Restiamo umili e fiduciosi in Dio. Se ti senti deboli, ricordati, Dio è all'opera in te. Confessa qualsiasi peccato nella tua vita. Dà ascolto a Dio ogni volta che ti parla. Temi Dio, Dio sarà con te. E poi impegnati per la gloria di Dio, cercando per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Preghiamo. Signore nostro, sovrano sull'universo, quante volte abbiamo peccato contro di te, lasciandoci prendere da pesi, da situazioni terreni, da problemi, da bisogni, cercando noi di risolvere o cercando noi benefici terreni con il frutto di averti trascurato, di non averti messo al primo posto. O tu sai quante volte abbiamo peccato. Perdona la nostra stoltezza. Io prego che possiamo ciascuno dare ascolto a te ogni volta che ci parli. Ci parli tramite la tua parola. Ci parli tramite gli insegnamenti se sono fedeli alla parola. Ci parli tramite i fratelli e sorelle se vengono e veramente si fondono sulla parola. In quello che ci dicono, aiutaci ad ascoltare quando ci parli e ad avere timore di te. Perdonaci perché spesso abbiamo avuto timori degli uomini, timori delle situazioni, delle circostanze, cercando altrove, non in te, le benedizioni che solo tu puoi dare. Vogliamo avere timori di te, ma ti ringrazio per la parola meravigliosa che tu, in quelle condizioni, sei con noi e perfino desti il nostro spirito. Grazie, oh Padre. Possiamo riposarci in te e non saremo delusi. Possiamo confidare pienamente in te e non saremo delusi. Ed è tutto per mezzo del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Nel suo nome ti prego.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.